www.joe.it e la storia continua. Nella pianura padana, la famiglia e il podere. Chi scorre le pagine dell'inchiesta agraria del 1881 si imbatte di frequente nella descrizione della famiglia contadina patriarcale. Una famiglia che si mantiene dappertutto, nelle campagne di Rimini, di Forlì, come anche in tutta Romagna. Patriarcali sono anche le famiglie contadine bolognesi. Il solito tipo patriarcale di famiglia diffuso nelle campagne degli ex ducati emiliani di Modena e di Parma. Ma quale il regime interno di queste famiglie? E scrive l'inchiesta. Il tipo è sempre il medesimo. La famiglia dipende in tutto dal capo famiglia o dal più capace di essa e ha il titolo di reggitore, perché ne regola l'andamento tanto nel lato economico che agricolo. La moglie di lui, con titolo di reggitrice, è incaricata nelle faccende domestiche, del pollaio e della vendita dei minuti prodotti, uova, formaggi, frutti, eccetera. Dalla reggitrice, soggetta anch'essa al reggitore, dipendono tutte le donne della famiglia, figlie e nuore. Solo il reggitore ha rapporti con il proprietario terriero per la divisione dei prodotti, la forma dei conti e la conduzione agraria. Sotto la sua direzione lavorano il bifolco, uno dei figli, che è responsabile della cura del bestiame, e il campagnolo, il figlio maggiore, che dirige i lavori dei campi. Dal campagnolo, detto anche bracciante, dipendono gli altri membri della famiglia, fratelli, figli e nipoti, e le donne, ma non la reggitrice, quando lavorano nei campi. Mentre le figlie, sposandosi, abbandonano la casa del padre e entrano in quella del marito portando con sé la dote, i figli, i fratelli, portano a casa la moglie e la sua dote. E qui siamo al cuore dei meccanismi che presiedono alla formazione della famiglia contadina. Una famiglia composta di più famiglie nucleari, cioè le stirpe minori. I fratelli sposati vivono sotto l'autorità del padre assieme alle sorelle e ai fratelli non sposati. E questa è la famiglia patrilocale. E tutti nella stessa casa. Formano, cioè, secondo una certa tipologia, un unico aggregato domestico multiplo della variante della famiglia ceppo. Ma diffusi erano anche altri tipi di aggregati domestici multipli, come le frères-sœurs, famiglie congiunte di fratelli coniugati, di cui il reggitore uno dei fratelli è il più anziano o il più capace. Non sappiamo quando si sia formato questo tipo di famiglia. Possiamo dire che il suo atto di nascita è strettamente intrecciato nella pianura cispadana all'origine e alla formazione della mezzadria, intendendo per mezzadria non solo e non tanto un contratto di colonia nella sua forma giuridica, ma la sua materialità nel territorio, la casa colonica, la stalla, il podere. Un sistema agrario che ha come base l'autoconsumo contadino e come guida la produzione della rendita domenicale, che copre quasi tutta l'area della produzione mercantile. Dobbiamo a Vincenzo Tanara, un agronomo bolognese del secolo XVII, la prima analisi della divisione del lavoro nella famiglia mezzadrile, e scriveva: tra i rustici sono compartite le fatiche da quel loro vecchio padre di famiglia. A questo l'arare e governare i buoi e il chiamarlo bifolco. A quell'altro, perché lavora la terra con le braccia, e lo si chiama bracciante o simili. E questa famiglia poteva raggiungere anche delle grandi dimensioni. Ma le precise indagini demografici di un certo Bellettini, condotte sul censimento pontificio del 1847, ha mostrato che nelle campagne della pianura bolognese le dimensioni medie delle famiglie mezzadrili erano di 9,9 componenti, con punte massime medie di quasi 12 unità, come ad esempio a Crevalcuore, a Santa Maria in Duno, a Castelmaggiore o a Borgo Panigale. Ma questi dati medi, certo di diversa attendibilità, nascondono disuguaglianze di dimensioni fra le diverse famiglie e si rispecchiano solo approssimativamente una realtà. La rappresentazione più adeguata si potrebbe raggiungere classificando separatamente le famiglie piccole da quelle medio e grandi. Ma anche questa classificazione irrigidirebbe la realtà. Delle piccole famiglie, quante sono destinate a crescere e a diventare di grandi dimensioni? E quante grandi famiglie sono alla vigilia della disgregazione? Ma la stessa idea di ciclo, qui sottesa, suggerisce la formulazione di una connessione ancora nascosta. Se mutano le dimensioni delle famiglie, devono mutare le dimensioni del potere e della casa. Il mutamento significativo della demografia familiare si congiunge quindi alla mobilità geografica. La piccola famiglia vive e lavora su un piccolo potere. Se diventa grande, deve allocarsi su un potere più grande. E qui tocchiamo una struttura profonda del territorio. Nella organizzazione delle unità produttive in piccole, grandi e medie, sembra quasi scritto il codice della demografia familiare, una sorta di controllo inconscio della popolazione che definisce soglie e tetti. Un disegno capace di programmare le forme familiari che precedono alla riproduzione della vita. Ma se la demografia della famiglia mezzadrile rimanda alla conformazione produttiva dello spazio, da questa dobbiamo risalire ai centri di governo del territorio, al potere politico e cittadino, espressione e interprete di quei ceti urbani, nobili, non nobili, enti ecclesiastici, nelle cui mani si concentra quasi tutta la proprietà della terra. È questo potere politico-economico che ha elaborato l'ingegneria del territorio, che ha modellato le strutture produttive di base della pianura, che ha dato forma alle macrostrutture idraulico-agrarie. E all'interno di questo vasto tessuto che si inscrivono possedimenti e tenute. In questo quadro si determinano le unità produttive di base, la famiglia contadina e il podere. Una formazione storica che isola le famiglie in casolari dispersi, la casa colonica è sul podere, ma riduce al minimo il percorso fra il luogo d'abitazione e il campo in cui si lavora, fra l'unità produttiva e l'unità di consumo. Purtroppo, sulle dimensioni dei poderi ben poco sappiamo. Gli storici della proprietà hanno trascritto dai catasti su decine di migliaia di schede centinaia di migliaia di dati e li hanno poi aggregati per ricostruire la distribuzione della proprietà. Ma nemmeno in questo campo mancano ricerche pionieristiche. Verso la metà del secolo XIX, l'agronomo bolognese Carlo Berti Picard scriveva un importante articolo intorno ad alcuni rapporti della popolazione agricola con l'estensione dei poderi. e questo articolo soddisfa alcune delle esigenze qui avanzate. E dalle sue argomentazioni, qui importa l'indagine condotta sulle unità produttive di alcuni distretti del circondario di Bologna. Dall'analisi dei dati risulta, per Borgo Panigale, che 74 famiglie, mediamente composte di 10 individui, coltivano 74 poderi dell'estensione media di circa 10 corbe. Ma molto più importanti sono i dati analitici. Di queste 74 famiglie, 7 composte mediamente di 5 individui coltivano 7 piccoli poderi fino a 4 corbe. All'estremo opposto, 13 famiglie composte mediamente da 18 individui coltivano poderi di oltre 16 corbe. Famiglia e podere. www.redigio.it e la storia continua.